Podcast dalla parte del torto.
Ciao ragazzi, sono Andrei e oggi siamo su Radiofonicamente per dire le nostre esperienze, di dire delle cose.
Io sono Jamel.
Io sono Tiziano.
Io sono Aurora.
E di che classe siete?
Ciao, buongiorno, di che classe siete?
Siamo
ragazzi?
Della terza G.
Terza
G. Andrei. Il mio argomento si tratta delle battute, delle barzellette. Cerca di fare ridere, perché in classe dicono che io solo con lo sguardo faccio ridere. E volevo vedere se è vero. Cominciamo con la prima battuta. In una giornata ero andato a cena fuori con una golfista e mi ha dato buca. Che peccato. Avete capito? E io no. Vabbè, passiamo alla seconda. Un giorno di lavoro due poliziotti avevano arrestato un cemento. Era armato. Avete capito? Anch'io. Questa anch'io.
Allora, io come... concetto ho portato la felicità. Allora, sappiamo tutti che la felicità è un sentimento che si può provare e trasmettere. Può dipendere da tantissime situazioni o anche da tantissime soddisfazioni che si ha, per esempio, a scuola o quando facciamo una cosa con tanto piacere. E ogni volta che noi siamo felici dobbiamo fare anche caso che facciamo anche movimenti di gesti, ad esempio possiamo saltellare per la felicità, cambiamo anche il tono della voce a volte.
Io invece volevo parlare di una mia esperienza fatta proprio qua a scuola, che spero possa divertirvi. Erano i primi mesi della prima media, quando un giorno mi accorgo di una cosa e chiedo alla mia professoressa di matematica di andare in bagno. E purtroppo mi chiese il perché e ho dovuto dare la mia spiegazione riguardo alla mia richiesta di andare in bagno. Ed era che ero venuto a scuola con il pigiama.
Come mai?
Perché quando io mi sveglio, cioè noi sono più addormentato di quando dormo.
Ah, bene.
Quindi proprio io non conoscevo quasi nessuno e loro non conoscevano ancora me. Non oso immaginare cosa abbiano pensato di me.
Vabbè, magari non avevi un pigiama o avevi un pigiama che si poteva confondere con una tuta, chissà.
No, era proprio un pigiama.
E che cosa pensavi di farci in bagno?
Perché mi ero, diciamo, avevo messo per sbaglio la tuta dentro il mio pigiama, dentro il mio zaino, e addosso avevo il pigiama.
Ah, quindi volevi cambiarti, non è che volevi nasconderti per tutta la mattina dentro nel bagno?
No, ci avevo anche pensato, perché ormai erano già passate 4 ore, mi mancavano solo 2, però non mi pareva abbastanza normale.
Beh, come inizio, diciamo, è stato buono, se non altro divertente per tutti. Invece adesso abbiamo un numero di improvvisazione felice. Cos'è la felicità per te?
La felicità è un sentimento, un'emozione.
No, quando tu provi felicità, che cosa bisogna che sia accaduto?
Che a scuola mia il cuore vinca, bam, basta questo.
Ti basta la squadra del cuore. Vabbè, tutto
sommato. Ma quindi ti capita di essere felice?
Sì.
Per curiosità, la tua squadra del cuore qual è?
È la Lazio.
La Lazio vince spesso?
Più o meno.
Ma i tuoi compagni d'avventura qua cosa pensano della Lazio?
Io posso dire che sono un romanista spiegatato, quindi non condito per niente la sua idea.
Avversario al derby.
Anche per me la stessa cosa della romanista, perché sta nel cuore, quindi quel che dice lui non mi interessa.
Io diciamo che non ho una squadra preferita, cioè la mia squadra del cuore sì è la Roma, ma ovviamente mi piacciono anche altre squadre perché sanno tutte giocare bene, diciamo.
Vabbè, questa è proprio la saggezza femminile.
Mettiamo a posto tutti insieme. Un altro motivo di felicità di tutti, a parte quando vince la squadra del cuore?
quando io faccio il mio dovere e poi mi rilasso senza pensare a nient'altro. Quindi in quel momento sono felice perché ho fatto tutti i miei doveri.
Io ad esempio quando prendo un buon voto a scuola, come ho detto prima, e mia madre mi premia ad esempio facendomi uscire di più o regalandomi tante cose, facendomi tanti regali.
Io invece credo un po' come tutti, magari quando viene da due ore pesantissime di lezione e suono la campanella della ricreazione.
Quel momento fatato.
Anche per me lo è. Siamo in due.
Beh, questo credo che sia condiviso da legioni di studenti da sempre, insomma.
E tu invece, oltre la squadra del cuore, cos'è che ti fa contento?
Con gli amici.
Ah, bello. Condividere con gli amici e fare cosa?
Uscire.
Giocare a pallone, immagino.
Anche.
Giochi bene sicuramente, vero?
Più o meno.
Però sei modesto, non lo vuoi dire. Allora, c'è qualche altra cosa che vogliamo dire sull'allegria e sulla felicità stamattina?
Io sì, allora, io volevo solo dire che di solito noi non sappiamo quando la felicità, diciamo, avviene, perché di colpo, ad esempio, faccio un esempio, quando prendiamo un bel voto, ma noi ad esempio siamo con l'idea che abbiamo preso un bruttissimo voto, poi guardando magari le verifiche che ci restituisce la prof vediamo un bel voto e d'improvviso lì c'è la felicità, sì, siamo felici di colpo.
Perché avendo pensato di essere andata male, sì, invece scopri di essere andata bene.
Sì.
E come mai, adesso che non c'entra con la felicità, ma come mai ti capita di pensare di andare male quando invece stai andando bene?
Allora, ad esempio quando so di aver studiato poco, ma cioè diciamo che per le verifiche io sono sempre in ansia, perché mi sottovaluto sempre alle verifiche, cioè ogni esercizio che faccio ad esempio dico sempre no, è sbagliato, e poi mando in confusione. E no, poi è successo che a volte sottovalutandomi, ad esempio prendendo un 7, un 8, ero davvero felice perché...
Beh, bella soddisfazione. Allora, l'ansia, hai citato l'ansia come detonatore, diciamo base per diventare poi, per essere poi felice, avere l'esplosione. Lo sai che c'è stato uno studente eccellente che studiava da solo, non andava a scuola, si chiamava Giacomo Leopardi, e lui scrisse che secondo lui il piacere era figlio dell'affanno, quindi come dire un po' tradotto in gergo odierno, la felicità è figlia dell'ansia,
sì.
Il piacere figlio d'affanno.
Beh, in effetti sì, si può essere felici. È una parola, felicità è una parola che io uso con molta cautela, perché forse è un ricordo degli studi a scuola. Per gli antichi greci essere troppo felici per gli umani significava sfidare gli dèi, perché la felicità poteva diventare ibris. E quindi questa specie di delirio di onnipotenza, per cui c'è sempre un po' paura a essere felici. Per voi è così?
Sì,
a volte.
Io no, non mi faccio problemi a essere felice, perché lo sono quasi ogni giorno della mia vita. Qualsiasi emozione provo, la rabbia, la tristezza o anche la paura, cioè per me viene sempre, c'è sempre la felicità. Io secondo me, cioè, mi reputo uno dei ragazzi più felici al mondo. Cioè, non ho tante altre emozioni.
Bello, bellissimo. Beh, forse più serenità che felicità?
No, io preferisco reputarla come felicità.
Felicità. Perché forse invece Andrei prima mi faceva quasi pensare al sentirsi sereni, perché magari si era fatto tutto quello che si doveva o si poteva, e quindi poi ci si poteva permettere di rilassarsi.
No, quello che intendevo è che anche che dopo aver fatto il dovere, potevi goderti il riposo e la felicità di fare quello che ti piaceva. Per esempio, giocare ai videogiochi, che è la mia passione più grande.
Ah, quindi prima il dovere e poi il piacere, a quel punto serenamente.
Come spesso accade in questa stanza, si parte da argomenti, si parte da una barzelletta, da una cosa, e si arriva a tirar fuori poi dei pensieri piuttosto profondi, decisamente. Quindi forse dovete imparare anche voi a valutarvi un po' di più di quanto vi valutiate. E anche la settimana scorsa abbiamo sentito qualcuno che diceva: io ho scarsa autostima. E forse dovete avere più autostima, perché siete in gamba.
Molto, molto in gamba. Infatti noi vi facciamo i complimenti. Bravi.
Grazie.
Grazie mille.
Salutiamo tutti.
Ciao da Andrei.
Ciao da Jamel.
Ciao da Tiziano.
Ciao da Aurora.
Fonicamente News.
Salve a tutti, noi siamo Benedetta, Francesco, Emanuele e Sara. Oggi vi vorremmo parlare del Muro di Berlino, in quanto è ricorso da poco il 30° anniversario dal suo crollo. Ecco, adesso andiamo ad analizzare un po' tutti gli aspetti di questo muro.
Infatti, per 28 anni, dal 13 agosto 1961 al 9 novembre 1989, centinaia di chilometri di cemento hanno diviso Berlino in due parti e con essa anche i suoi abitanti. Questo muro fu deciso da Germania Est e ovviamente in seguito dovette essere giustificato, però da Germania Est fu giustificato come un blocco per i fascisti presenti in Germania Ovest, mentre invece da Germania Ovest fu giustificato come un blocco sempre, però per le invasioni da Germania Est, che fu da dove gli abitanti fuggivano dalla dittatura.
La vita all'interno del muro di Berlino era molto dura perché all'inizio il muro era, diciamo, costituito solo da un filo spinato che separò intere famiglie e, diciamo, poi il muro di Berlino è stato ha avuto quattro fasi di costruzione, in cui nelle ultime venne rafforzato con cemento armato e venne poi costruito un altro muro a distanze 10 metri da quell'altro, in modo tale, diciamo, che la gente che, diciamo, superava il muro venisse subito fermata. E i modi per scappare dal muro erano molto sempre più ingegnosi. Infatti c'era gente che si nascondeva nei portabagagli delle macchine, o se no facevano tunnel sottoterra.
Quindi, come già detto, nel novembre del 1989 a Berlino il governo della Germania Est approvò che i propri cittadini potessero andare a visitare quelli dell'Ovest. Le conseguenze più immediate furono proprio la fine della Guerra Fredda, mentre e quindi anche il crollo del muro di Berlino. Sotto richiesta della Germania Ovest, la Germania si riunificò. Meno immediate invece furono proprio la fine dell'Unione Sovietica due anni dopo, e quindi la fine proprio di tutti gli stati sottomessi dalla URSS.
Sono state effettuate delle commemorazioni riguardo al crollo, perché appunto, come dicevo, il 9 novembre di quest'anno è ricorso il trentennale e sono stati effettuati degli spettacoli dove c'erano musica, recitazione, però appunto inerenti all'evento che si ricordava. Infatti sono state fatte delle testimonianze di giornalisti che all'epoca erano vivi, insomma, e hanno vissuto, diciamo, in prima persona quel periodo, e sono stati pronunciati dei discorsi. Più importanti possono essere quelli di Frank-Walter Steinmeier, che è il presidente della Repubblica Federale Tedesca, e Angela Merkel, che è la cancelliera tedesca, la quale ha precisato che le vittime di questa follia umana sono state troppe, quindi occorre non dimenticare. E su questo punto, ecco, io sono molto d'accordo personalmente, perché diciamo, la libertà è molto importante ed è questo che il crollo vuole trasmettere a tutti noi. E in fondo adesso l'errore è stato commesso, questo grande errore di costruire il muro. Adesso la cosa importante è non dimenticare, perché se si dimenticasse si potrebbe di nuovo inciampare in questi terribili sbagli che sono costate vita e, ecco, sofferenza a molte persone.
Tu volevi aggiungere ancora qualcosa, vero?
Sì, che proprio la caduta del muro, quindi anche se non l'ho vissuta direttamente, comunque dà un grande segno di libertà, un grande sentimento anche di libertà, anche perché può vederlo solo dai giornali e dai telegiornali proprio.
Il tema delle news di oggi è, come dire, scottante, vivo e... è iniziato addirittura prima che nascessi io, che quanto dire. Volete aggiungere qualcosa rispetto a quello che avete sentito magari tra i vostri amici parlando del muro? Perché appunto voi magari non eravate nati o eravate molto piccoli, o magari cose che avete sentito dai vostri genitori, impressioni che avete avuto dai giornali.
Io per esempio ho sentito che proprio gli abitanti della Germania Est, prima della caduta del muro, del crollo, non potevano indossare i propri jeans perché era un segno dell'Occidente proprio, e quindi era vietato dallo Stato dell'Unione Sovietica.
Nonostante molte persone sappiano cosa è accaduto con questo muro, molte persone non sanno le vere motivazioni o comunque non sanno principalmente la vera storia, e che comunque è stata una tragedia sul fatto che familiari, amici e molte persone sono state divise in una sola notte attraverso filo spinato, tragedie veramente. Non si poteva passare da una parte all'altra, come hanno già detto, per via di una fascia che è stata definita praticamente mortale per via dei militari che sparavano a chiunque passasse per quella zona.
Sì, addirittura da poco tempo c'è stato un servizio al telegiornale nel quale hanno parlato appunto di due donne che la loro foto aveva fatto il giro del mondo all'epoca, praticamente mentre si stava costruendo il muro, e loro si stavano stringendo la mano prima di non vedersi per tantissimi anni. Poi da poco è stata riscattata questa foto senza il muro, però esattamente nel punto dove era stata scattata prima. Quindi, come diceva prima Sara, insomma, sono temi molto, molto toccanti, perché pensare che un'amicizia deve essere rotta da una follia, perché questa non è stata altro che una follia di uomini che hanno la capacità di ragionare, è davvero qualcosa di impressionante e a parer mio molto, molto toccante, come dicevo prima.
Sicuramente tutto quello che avete detto è assolutamente vero. A me è venuta una riflessione in questi giorni. Parliamo del muro di Berlino, dell'orrore che è stato quel muro, ma ne parliamo mentre in mezzo all'Europa si alzano muri. Si alzano nuovi muri, filo spinato, militari coi mitra, coi cani, stavolta non per dividere persone dello stesso paese, ma per impedire a delle persone che fuggono dalle guerre, dalla morte, dalla fame, per impedirgli di raggiungere un posto più sicuro e pacifico. Non so, voi cosa ne pensate?
Ma diciamo, secondo me questa cosa è un po' una tragedia anche questa, perché non è possibile che nel 2019 ancora ci siano cose di questo genere. E volevo anche precisare che non solo in Europa succede questo. Infatti nel 96, se non erro, si è cominciato a costruire un muro fra Stati Uniti e Messico, proprio perché gli immigrati messicani erano troppi, aumentava l'immigrazione clandestina, e quindi Bush ha cominciato a costruire questo muro. Attualmente il presidente Donald Trump sta continuando la costruzione di questo muro, il che secondo me è sbagliato, e non solo secondo me, ecco perché aiutare le persone è una cosa che comunque ci rende, oltre a renderci felici, ci rende buone persone, e senza la pace, senza l'accoglienza, senza queste cose non possiamo desiderare poi un mondo bello, perché siamo noi i primi a non voler contribuire, ecco, questa è la mia riflessione.
Volete aggiungere qualcosa? Perché a me viene nel frattempo un pensiero da aggiungere anche a quello che avete detto tutti voi. Pietro faceva riferimento appunto ai muri che noi erigiamo idealmente in Europa. Addirittura ci stiamo spingendo a dare a dei paesi limitrofi dei danari per creare dei campi di concentramento al fine di impedire alle persone che tentano di venire a realizzare il sogno europeo, come dire, di non venire. Sono problemi, come avete detto voi, toccanti, ma quello che è incredibile è che ci sia qualcuno disposto a operare nel senso della separazione. Quindi forse abbiamo aperto proprio un tema filosofico grande sul quale tutto sommato è facile parlare sentendosi dal punto di vista buono, no? Ed è molto difficile parlare dal punto di vista che noi consideriamo cattivo. però è vero che dobbiamo porci il problema e che dobbiamo discuterne apertamente, senza paura di offendere qualcuno, perché quando i temi sono scottanti bisogna avere il coraggio anche di dire le cose, anche se vogliamo essere buoni, di dire le cose cattive. E dobbiamo confrontarci su questo. E ora forse abbiamo parlato troppo tutti, io soprattutto, quindi se ci volete fare un saluto per gli ascoltatori.
Un saluto agli ascoltatori.
Da?
Dalla scuola Fabrizio D'André, classe 3G, Benedetta, Sara, Emanuele e Francesco.
Ciao!
Ciao!
Ciao. My heart. Now I know.
Letto e riletto!
Buongiorno a tutti, io sono Tommaso.
Io sono Alessio.
Io sono Cristina.
Io sono Asia.
Io oggi vorrei parlare di un argomento che è poco di interesse pubblico, ma è molta cultura. Una poesia di Giacomo Leopardi, scritta nel 1819, quindi quest'anno ricorrono i 200 anni dalla prima stesura, L'infinito. Questa poesia venne scritta quando lui aveva 21 anni, era molto giovane e si trovava a Recanati. Lui lì non aveva molti contatti esterni perché pensava di essere a un livello intellettuale più alto degli altri. E infatti si ritrovava spesso a meditare sul Monte Tabor, l'Ermo Colle, nella poesia. A me questa poesia ha colpito parecchio per il modo in cui il poeta esprime ciò che gli suscita la vista dell'orizzonte. Secondo me è sempre molto importante ricordare questi capolavori che si stanno perdendo col tempo e sono cose molto importanti che formano la cultura di ogni persona.
Io sono Alessio e volevo parlarvi di un libro che ho letto quest'estate, intitolato Se questo è un uomo, scritto da Primo Levi. Il libro parla di deportati ebrei in campi di concentramento in Polonia, ad Auschwitz, dove le condizioni igieniche erano pessime e cibo e acqua erano scarse, in scarse quantità. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i lager stavano iniziando a essere bombardati dall'Armata Rossa. Allora tutti gli ebrei cercarono di fuggire, ma non ci riuscirono, tra cui morì anche il miglior amico Alberto di Primo Levi. Primo Levi ci riuscì perché era rifugiato in un ospedale a causa di una sua ferita sotto al piede. Vi consiglio molto la lettura di questo libro perché ci fa riferimenti storici molto importanti e facciamo in modo tale che queste cose non accadano più. Per questo penso che sia un libro molto importante perché Primo Levi è intitolato Se questo è un uomo perché lui non considera un uomo imprigionato o senza cibo e senza condizioni igieniche abbastanza sufficienti un uomo che vive in queste condizioni.
Ciao, sono Asia. Oggi voglio parlare della poesia di Ugo Foscolo a Giacinto, scritta fra il 1802 e il 1803. Ha scritto questa poesia dedicata all'isola del Mar Ionio, l'odierna Zante, dove Foscolo nacque ed affronta il tema dell'esilio. Il 10 settembre del 1827, nei pressi di Londra, Ugo Foscolo morì in esilio. Questa poesia mi ha colpito molto perché parla della nostalgia della sua propria terra, della terra natale.
Io sono Cristina e vi vorrei parlare della poesia di Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio. Questa poesia è stata composta nel 1829, nel suo ultimo periodo a Recanati. Nella prima parte descrive il sabato pomeriggio al villaggio, dove gli abitanti si preparano al riposo e al giorno di festa. Il poeta utilizza l'immagine del sabato e quella della domenica e dice che appunto la domenica è una giornata di noia e tristezza perché già si pensa al giorno dopo in cui si lavora. E nella seconda parte invece Leopardi dice che l'attesa della festa è più gradevole della festa stessa perché appunto già il giorno dopo si ricomincia a lavorare.
Bene, intanto interessante che tre di voi su quattro hanno scelto la poesia, che di solito è un genere poco frequentato, diciamo, fuori delle aule scolastiche. Ecco, voi, al di fuori appunto di quello che è i doveri di studio, voi leggete normalmente? Che cosa leggete?
Io qualche volta leggo alcune poesie che magari mi colpiscono quando le studiamo, che comunque c'è... Cioè... Se mi piacciono me le leggo spesso perché la lettura per me è molto rilassante e cioè mi aiuta rilassarmi e a pensare. Quindi è un buon modo per passare il mio tempo.
Volevo dire una cosa, mi ha colpito che abbiate tutti lavorato e riflettuto sulle emozioni. La prima poesia di Leopardi, La solitudine, il libro di Primo Levi, La cancellazione dell'essere, l'esilio di Foscolo e diciamo la difficoltà a capire se si è felici o non si è felici prima, durante e dopo un evento, quindi l'attesa, la tristezza, quindi tutte emozioni un po' folli, un po' visionarie, in poesie di oltre un secolo fa. Allora, secondo voi, che cosa c'è che accomuna quello che avete letto, proprio a livello di emozione, che voi provate oggi nella vostra invece vita, come un po' fecero i poeti e gli scrittori nell'elaborare la propria paura, il proprio dolore, la propria sensazione?
Io penso che si ricollega le emozioni del libro che ho letto, cioè le emozioni che ho provato nel libro che ho letto quest'estate si accomunano con al giorno d'oggi, perché ci stanno comunque molte discriminazioni nei confronti di persone che ci possono sembrare diverse da noi, ma no, in realtà non lo sono, perché non esistono razze umane. E quindi mi ha colpito molto leggere questo libro, perché sapevo che trattasse questo argomento.
Caviamo nella nostra emozione.
Stiamo scavando molto in profondità, direi. Ma per capire, hai scelto Foscolo, che è un autore non particolarmente attuale, diciamo, un autore importantissimo, ma un po' relegato in secondo piano ormai. Come mai la scelta proprio di un autore così cupo, oltretutto?
Perché comunque quando la prof ci ha dato da studiare questa poesia, leggendo la poesia e rileggendola tante volte, anche che la professoressa ci ha dato da studiare, mi ha colpito molto, e una di queste poesie che la professoressa ha dato da studiare mi è rimasta in testa, e quindi mi ha colpito molto questa poesia.
Quello era poi un periodo in cui dall'Italia scappavano verso l'Inghilterra, perché tu hai ricordato l'esilio di Foscolo a Londra, tantissimi patrioti che lottavano per l'unità d'Italia. A noi sembra una cosa molto lontana, ma all'epoca c'erano persone che qui in Italia erano toccate dalla pena di morte, e quindi magari letterati, insegnanti, scappavano in Inghilterra e provavano a ricominciare una vita. Quindi si creò un grande movimento artistico, poetico. Non so, voi lavorate sul museo qui a scuola, Dante Gabriel Rossetti e tutta la scuola dei preraffaelliti fu molto importante alla metà dell'Ottocento, ed erano tutti amici di Foscolo. Ci fu anche un italiano che era un avvocato giovanissimo, eccelleva nelle lettere, si chiamava Antonio Panizzi, e fu il primo, diciamo, direttore italiano della British Museum, che inventò anche un sistema di catalogazione, che inventò quella bellissima aula, chiamiamola aula magna, aula di lettura, che fece costruire in ricordo del Pantheon, della cupola del Pantheon. Quindi quello fu un periodo molto vivace.
Bene, siamo quasi in conclusione, però una domanda ancora. Tu hai scelto Il sabato del villaggio. Per te, personalmente, è più importante il sabato o la domenica?
Io penso la domenica, perché comunque è il giorno di festa e il giorno del riposo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, grazie di averci ascoltato.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Stop the bleeding, let's see who the dance.
till the time gets you. Don't stop the rhythm and let you dance around till we face the ground. Don't stop the rhythm and let you move around till the time gets you. Don't stop the rhythm and let you dance around till we face the ground. Don't stop the rhythm and let you move around till the time gets you. Don't stop the rhythm and let you dance around till we face the ground. Don't stop the rhythm and let you move around till the time gets you. Don't stop the rhythm and let you dance around till we face the ground. Don't stop the rhythm and let you move around till the time gets you.
Linguisticamente.
Salve a tutti, noi siamo Andrea, Amanda, Realin e Lorenzo. Siamo della terza G. Oggi vi parleremo di un argomento che abbiamo trattato in inglese, quale il razzismo.
In the early 90s, the racial discrimination spread especially in the USA. People were discriminated only for the color of their skin. On the public buses, there were seats only for black people, and they were excluded from public shops, schools, pubs, and jobs. White people think the black people were different just because they talked another language. For this, everyone thought the white race reigns was better than the black reigns. But in this period of racial discrimination, there were two important people who, with their action, were going to change the lives of a lot of black people, Martin Luther King and Rosa Parks.
Rosa Parks was born on the 4th of February, 93rd, and she died on the 24th of October, 25, in Michigan. She was a U.S. activist. She lived half of her life working as a seamstress. On the first day of December 1955 in Montgomery, Rosa was on her way back home in a bus, and there weren't any seats left, so she sat in the row reserved for white people. After three stops, the bus's conductor asked Rosa Parks to give her seat to a white man who arrived after her. Rosa Parks, keeping a calm attitude, refused to give her seat. The conductor stopped the bus and called the police, who arrested her for improper conduct. Since then, she's known as the mother of the civil rights. For me, Rosa Parks was an inspiration to speak louder and fight for black people's rights. Even if I'm black, I'm a person, and I live. I have emotions, I have rights. After her began an unstoppable revolution age. Adesso la traduzione. Rosa Parks è nata il 4 febbraio 1913 e morì il 24 ottobre 2005 in Montgomery. Fu un'attivista statunitense. Passò metà della sua vita a lavorare come sarta. Il primo giorno del dicembre 1955 a Montgomery, Rosa stava tornando a casa da lavoro su un autobus e, dato che non c'erano più posti liberi nella corsia riservata alle persone di colore, decise di sedersi nella fila riservata alle persone bianche.
Dopo tre fermate, il conducente chiese a Rosa di cedere il suo posto ad un uomo bianco arrivato dopo di lei. Rosa, mantenendo un atteggiamento pacato, rifiutò l'invito, possiamo chiamarlo così, dal conducente. Quest'ultimo chiamò subito la polizia che la arrestò per la condotta impropria. Da allora è conosciuta come la madre dei diritti civili. After Rosa Parks' arrest, the Montgomery bus boycottage began in the 5th of December 1955 and ended in the 21st of December 1986, after 382 days. The Montgomery bus boycottage was from Afro-Americans to show to the white people that working in that system, it wasn't possible. For example, even if the blacks paid their tickets for the bus, they were still abused. La traduzione. A causa dell'arresto di Rosa Parks nacque il boicottaggio degli autobus a Montgomery, che ebbe inizio il 5 dicembre del 1955 e terminò il 21 dicembre del 1956, appunto per dimostrare ai bianchi che non era possibile collaborare con un sistema così malvagio. Ad esempio, anche se pagavano i biglietti, degli autobus venivano comunque cacciati via e a volte subivano vari abusi e maltrattamenti.
Martin Luther King was born on the 15th of January 1929 and died on the 4th of April 1968. He became the leader of the civil rights movement. He wanted blacks and white African Americans to have the same rights. He believed in non-violent protest. And the police frequently arrested him, but he continued to protest. In 1963, he and many black African Americans had a protest in Washington. He began a speech where he spoke to people about his dream, freedom and equality for all Americans. He won the Nobel Prize for Peace in 1964, and in 1965, the government made it possible for all African Americans to vote. He was assassinated on April 1968 in Memphis, but in July of the same year, the government passed the Civil Rights Act, and finally black African Americans had the same rights as whites. I think that Martin Luther King was really brave. Even when the police arrested him, he continued to protest. And for me, he represented all the people that were considered inferior, like homosexuals or blacks that wanted liberty. Adesso la traduzione. Martin Luther King nacque il 15 gennaio 1929 e morì il 4 aprile 1968. Divenne il leader del movimento dei diritti civili. Voleva che gli afroamericani neri avessero gli stessi diritti dei bianchi. Credeva nelle proteste non violente. La polizia lo arrestò tante volte, ma lui continuò a protestare.
Nel 1963 lui e alcuni afroamericani fecero una protesta a Washington. Iniziò un discorso dove diceva alle persone del suo sogno: libertà e uguaglianza per tutti gli americani. Nel 1964 vinse il premio Nobel per la pace. Nel 1965 il governo rese possibile il voto per tutti gli americani. Purtroppo venne assassinato nell'aprile del 1968 a Memphis e nel giugno dello stesso anno il governo approvò l'atto dei diritti civili e finalmente gli americani neri ebbero gli stessi diritti dei bianchi.
Io penso che Martin Luther King sia stato tanto coraggioso, anche a protestare. Quando la polizia lo arrestava, lui ha continuato senza fermarsi. Per me ha rappresentato tutte le persone considerate inferiori in quel tempo, come omosessuali o neri che volevano libertà.
For me, nothing changed about discrimination. Even now, there are people who don't like that black people have the same rights as white people. Martin Luther King's dream never happened and we never felt that freedom. For me, it's useless to ask this dream because people don't listen.
Per me nulla è cambiato riguardo alla discriminazione. Anche adesso vi sono persone che non amano che i neri abbiano gli stessi diritti dei bianchi. Il sogno di Martin Luther King non si è ancora avverato e non penso che la libertà per me sia inutile da chiedere. Solo perché le persone non le danno ascolto. Ecco, magari aggiungiamo anche un vostro commento a quello che avete letto e raccontato, che è bellissimo ed è molto profondo e si capisce che ci avete lavorato molto. Voi che cosa ne pensate, magari riguardo proprio all'oggi?
Allora, questo è un argomento molto importante. Io penso il razzismo è una cosa orribile, anche se ancora adesso c'è, dopo varie lotte, rivoluzioni, scioperi da parte delle persone di colore. E ancora adesso non si è avverato del tutto, anche perché comunque nei paesi magari più a sud ci sono vari atti di violenza riguardo alle persone di una religione, una lingua, una cultura diversa. È totalmente ingiusto, nessuno è superiore a nessun altro. Per me dire io sono nero e dire io sono una persona è la stessa cosa.
Anch'io penso la stessa cosa, cioè per me i razzisti sono persone senza cuore, per me non sono neanche considerabili come persone, ma come un robot, come posso dire, che è stato forzato nel dire questa cosa. A me è piaciuto molto l'argomento riguardo Rosa Parks e Martin Luther King, perché io da grande vorrei essere come loro, un rivoluzionario che però fa cose per il bene, che non può anche smentire la legge, ma lo deve fare per delle persone che ama e che devono essere libere.
E lo hanno fatto col metodo della non violenza, oltretutto, no?
Sì, esatto.
Secondo me anche grazie a Martin Luther King, che con quell'atto, con quel discorso che ha detto io ho un sogno, ha rappresentato tutti appunto gli afroamericani che venivano maltrattati, dicendo che anche loro, diciamo, avevano un'anima, che vivevano e che non volevano essere trattati così, che volevano avere gli stessi diritti delle persone bianche. Oggi di sicuro c'è di meno appunto razzismo, però in alcuni paesi c'è ancora e vengono appunto maltrattate e anche insultate.
Secondo me invece il razzismo non cambierà, perché tutte le persone, cioè come io, cioè non so come discrimino, anche io discrimino le persone che odio, però non in, perché non riesco a controllarlo. Infatti in questo mondo esistono tanti, tanti razzisti che...
Secondo te è un po' istintivo, diciamo, fare, avere degli dei razziste. Però noi abbiamo, adesso aggiungi tu, noi abbiamo infatti, la Costituzione che ce lo ricorda,
e
no?
E poi, in effetti, adesso Rialin ha introdotto questo argomento, no? Il razzismo verso magari persone che non ci stanno molto simpatiche. Allora mi è venuto in mente che esistono anche vari tipi di razzismo, come per esempio il razzismo verso le donne. Le donne non sono uguali agli uomini, le donne sono più deboli degli uomini, e se una donna fa lo stesso lavoro di un uomo, magari ottiene una percentuale di pagamento inferiore rispetto a quella degli uomini. Oppure, proprio come ha detto Lorenzo prima, la discriminazione, il razzismo verso gli omosessuali, persone che sono attratte verso lo stesso sesso, persone che vogliono essere il sesso opposto, si sentono nati nel corpo sbagliato, oppure persone che sono attratte da entrambi i sessi e vogliono essere libere di essere attratti ad entrambi i sessi, appunto, e senza essere giudicati e essere liberi.
Forse potremmo dire che il razzismo nasce dalla difficoltà ad accettare la libertà dell'altro di esprimersi?
Sì. Sì.
Beh, direi che come al solito siamo partiti da un argomento in qualche modo asettico, storico, eccetera, e siamo arrivati a delle riflessioni piuttosto profonde sull'attualità, e questa mi sembra una cosa molto molto positiva. A questo punto possiamo salutarci.
Arrivederci. Arrivederci. Ciao ragazzi.
Solutions and the parts of sweet and souls, despairs and scientificamente.
Ciao, siamo Niccolò Pantalone
e Tasmeteranum.
E oggi vorremmo, insomma, dire i problemi che due problemi che stanno accadendo molto, che, cioè che stanno accadendo. E l'inquinamento
e il riscaldamento globale.
Allora, l'inquinamento è causato dalle discariche che non riescono o a riciclare i rifiuti o che non li riescono a smaltire. E facendo questo, alcuni rifiuti finiscono in mare e causano le cosiddette isole di plastica, che appunto sono isolotti formati dalle buste della plastica. Questa sorta di inquinamento non soltanto uccide i pesci, ma siccome noi alcuni pesci li mangiamo, mangiandoci i pesci a nostra volta potremmo mangiarci la plastica, quindi non sarebbe molto igienico. Poi una parte anche di inquinamento sarebbe il disboscamento, che insomma viene usato per costruire palazzi oppure per costruirci delle città oppure per costruirci degli utensili con legno. E questa cosa del disboscamento non è molto utile, perché insomma togliamo case ad animali e in più, siccome gli alberi ci danno anche l'ossigeno, come vi posso dire, una sorta di arma a doppio taglio. Quindi l'anidride carbonica che non viene presa dagli alberi, cioè va verso l'ozono e crea una sorta di fascia dove entrano i raggi del sole, però poi non riescono più a disperdersi.
E io vorrei parlare del riscaldamento globale, che è un fenomeno climatico che si è verificato negli ultimi decenni, provocando così un aumento delle temperature della superficie terrestre. Possiamo dire che il riscaldamento globale è provocato dall'effetto serra, così che causando l'emissione di gas serra nell'atmosfera. Inoltre diciamo che questo riscaldamento globale ha anche delle conseguenze, tra cui innalzamento degli oceani, scioglimento dei ghiacciai, effetti atmosferici molto violenti e alla fine c'è, cioè, la desertificazione, credo che è un fenomeno più conosciuto. E questo riscaldamento globale è tuttora in corso. Infatti ci furono degli incontri per
discutere, vuoi dire?
Sì, per discutere sui cambiamenti climatici. Il primo fu per concludere il protocollo di Kyoto nel 1997. E la seconda nel dicembre del 2015 a Parigi, in cui si è tenuta la convenzione ONU sui cambiamenti climatici. Dopo alcuni giorni di colloqui, gli stati si accordarono di ridurre queste emissioni di gas serra in modo da limitare l'aumento delle temperature terrestri.
Bene, e le vostre idee, diciamo, magari di cui parlate riguardo all'argomento con i vostri compagni, amici, i vostri compagni si rendono conto o si rendono conto di questo problema solo quelli che magari come voi l'hanno studiato?
Io non lo so tanto bene, però io penso che insomma lo sanno soltanto quelli che lo hanno studiato, perché gli altri non gli danno molto peso, perché dicono vabbè, vanno nelle fabbriche e poi non se ne parla più. Poi però se aumentano nelle fabbriche, nelle discariche, non se ne parla più. E invece però non è tutto così, perché poi se aumentano le discariche non ce la fanno più.
Infatti noi per esempio a Roma abbiamo avuto un problema abbiamo un problema grosso di discarica.
il rispetto, per esempio, anche a quello che possiamo fare noi cittadini ogni giorno con alcuni comportamenti, con l'utilizzo di meno bottiglie di plastica, oggetti di plastica uso e getta, oppure differenziare le immondizie prima di buttarle. Voi che ne pensate? Secondo voi può essere utile?
Credo di sì, perché poi renderemo meglio il nostro ambiente.
In più, cioè, io non dico che non si possono usare le cose di plastica tipo per bere così, però cioè usale più di una volta, non soltanto una volta e poi la butti. Almeno se è sporca la sciacqui e poi è riutilizzabile.
Certo, e d'altra parte noi in Italia abbiamo un consumo altissimo di acqua in bottiglia. Praticamente come consumo pro capite siamo il secondo paese del mondo dopo l'Arabia Saudita, che di acqua ce n'ha molta meno di quella che abbiamo noi. E abbiamo noi delle acque di rubinetto buonissime, migliori di gran parte delle acque in bottiglia. Allora, per esempio, se impariamo che a tavola portiamo una caraffa di acqua del rubinetto, già abbiamo fatto qualcosa.
Sì, per questo io ogni volta che ceno o pranzo, cioè me la prendo una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo poche volte, poi se è finita l'acqua la risciacquo o la porto, oppure faccio come hai appena detto lei, che prendo una caraffa e poi la metto sul tavolo.
Perché tanti anni fa c'era la buona abitudine, anzi era una legge praticamente, del cosiddetto vuoto a rendere. Cioè io andavo, mia nonna andava a comprare il latte e era una bottiglia di vetro, un litro di latte, se lo portava a casa, ce lo bevevamo, dopodiché il giorno dopo, dopo aver sciacquato questa bottiglia di vetro, la riportava al negozio, perché se non la riportava doveva pagare, non erano grandi cifre, però comunque doveva pagare qualcosa per non aver riportato quel vuoto. In quel modo di rifiuti se ne producono meno.
E in più, se metti caso si rompe una bottiglia di vetro, si potrebbe in teoria riciclare, cioè rifondere e poi rifarlo. Quindi
esatto, non il vetro come la carta è uno di quei materiali, è il metallo, uno di quei materiali altamente riciclabili. Sì. E riciclabili all'infinito. Cioè faccio del vetro, poi lo riciclo, poi lo rifaccio. Però quello che diceva Pietro era proprio addirittura lo stesso, cioè la ditta che produceva quel latte, non so, facciamo conto, la centrale del latte di Roma, riprendeva il vuoto, faceva lo sconto di, all'epoca, diciamo oggi sarebbe qualche centesimo, non so, 20 centesimi sulla bottiglia, riprendeva le bottiglie vecchie, le rimandava in fabbrica, e poi in fabbrica le rilavavano, disinfettavano eccetera e le riempivano di nuovo come nuove. Questo è un concetto a cui forse si ritornerà presto.
Beh sì, anche tra l'altro, per esempio, in questi giorni è di attualità la polemica sulla cosiddetta tassa sulle merendine e la tassa sulle bibite, che qualcuno dice che è una tassa che non va bene. Personalmente ritengo che sia una tassa giustissima, perché non è sulle merendine, è sulle confezioni in plastica di prodotti che contengono tantissimo zucchero, che quindi fanno male alla salute sostanzialmente. E per le bottiglie sono le bottiglie in plastica delle bevande zuccherate. Quindi siamo sempre lì, ridurre la plastica per migliorare l'ambiente, ridurre lo zucchero per migliorare la salute.
Sì.
E quindi forse mettere insieme questo tipo di tassa e poi il vuoto a rendere, anche sulla plastica, perché no, potrebbe essere utile. Poi ci sono, in alcune zone d'Italia, già c'è il detersivo alla spina. Quindi non vado al supermercato a prendere il flacone di detersivo, ma vado al supermercato col mio contenitore, lì c'è un contenitore molto più grande da cui tiro fuori il mio litro, litro e mezzo, quello che è, nel mio contenitore che continuo a riutilizzare.
Questa qui è una cosa giustissima, però io per le cose delle merendine io direi di mangiarle molto meno, perché molta gente ingrassa appunto perché mangia merendine, però poi non riesce a smaltirle. Quindi io direi, invece delle bibite oppure delle merendine, di farsi qualcosa a casa, tipo un panino, che è molto più salutare, e poi prendersi una bottiglietta d'acqua per appunto bere. Perché poi, se ci pensate, la Coca-Cola non è che ti fa passare la sete, quasi te l'aumenta, quindi non è molto conveniente.
Perché è dolce. Bene, e su questa ennesima perla di saggezza, perché devo dire che ne escono veramente tante in questa trasmissione, credo che sia arrivato il momento di salutarci.
Ciao.
Ciao, un grande saluto e vorremmo ringraziarvi per averci ascoltato.
Io vi do un consiglio, riciclate il più possibile, perché sennò poi questo pianeta farà una brutta fine.
liberamente!
Ciao, io sono Luigi.
Io sono Luca.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, quest'anno abbiamo visto lo svolgersi di molti anniversari in ambito musicale. Per esempio, i 50 anni di Abbey Road, probabilmente il più famoso album dei Beatles, e del Festival di Woodstock. Il Festival di Woodstock si svolse dal 15 al 18 agosto del 1969. Furono considerati 3 giorni di pace e amore, dove si esibirono tra gli artisti da tutto il mondo come Jimi Hendrix e Bob Dylan. Tutti coloro che assistettero
sì.
a questo evento erano convinti di assistere alla realizzazione del loro sogno, un mondo diverso senza la guerra.
Un altro anniversario molto importante, sempre nel 69, sono i 50 anni dell'incisura dell'album Abbey Road dei Beatles. I Beatles in quel periodo erano, diciamo, quasi si stavano sciogliendo, però la particolarità di quest'album è che non ci sono segni di questo scioglimento, di questa quasi separazione. È un album che ricorda sempre i temi del Festival di Woodstock, temi liberali contro la guerra, tanto che nella prima canzone, scritta da John Lennon, che si chiama Come Together, viene detto «You have to be free», tu devi essere libero. E questo fu molto importante per l'epoca, tanto che rivoluzionò quasi la musica stessa di quel periodo.
Un altro evento molto importante, un altro raduno molto importante come il Festival di Woodstock fu il Live Aid nell'85, dove si esibirono artisti importanti come Queen e Elton John.
Però diciamo che il periodo non fu tutto rose e fiori, tanto che un anno più tardi, nel 1986, ci fu un molto triste evento, che fu l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina. Era situata a 18 km da Chernobyl, appunto era la centrale Lenin, e si dicono che le cause siano problemi di raffreddamento al reattore nucleare. Questa esplosione, diciamo, secondo i dati rilasciati dalla gestione, portò alla morte di circa 6.000 persone tra l'esplosione e la radioattività, che causò molti tumori alla tiroide. Però secondo gli antinuclearisti le vittime furono così tante, cioè furono molte di più, tanto che le scorie radioattive, diciamo, arrivarono, la radioattività arrivò pure in Italia. Si stima che le vittime in totale dopo l'esplosione furono circa 100.000-120.000.
Come, su cosa volevate continuare?
Allora, io volevo fare un piccolo, un'aggiunta sul Live Aid. Diciamo, allora, il Live Aid è stato uno dei momenti musicali più importanti del mondo. Ci furono esibizioni dalle 2 del pomeriggio a Wembley, a Londra, e anche in America, a New York. Forse l'esibizione più importante fu quella dei Queen alle 6 e l'ultima parte del Live Aid dove tutti gli artisti cantarono We Are The World, la canzone scritta da Michael Jackson, incisa da Michael Jackson nell'anno precedente per raccogliere, diciamo, fondi per aiutare l'Africa, diciamo, tutte le persone povere in Africa. Questo evento fu così importante che ci fu un solo artista, che dopo aver cantato a Wembley prese un aereo, andò in America e ricantò anche a New York City. E questa fu una cosa molto bella, diciamo, per l'epoca, però ovviamente noi non eravamo nati, quindi non lo possiamo...
Parlate per voi.
Esatto.
Ahimè, noi eravamo nati e come.
Anche da qualche giorno, va?
Sì, pochi, appena appena.
Sì. Beh, io ho anche tutti i CD del Live Aid, una cosa molto bella. Poi noi abbiamo a casa, io, mia madre e mio padre, ci piace molto la musica. Tanto che abbiamo scaffali pieni di CD di artisti famosi. Abbiamo anche gli Status Quo, che furono i primi a esibirsi a Wembley. Abbiamo tutta la loro esibizione, è stato molto bello.
Quindi sei un piccolo cultore.
Allora saprei tutto anche di Woodstock, visto che prima ne parlavamo.
Beh, Woodstock, pure quello fu un evento molto importante, tanto che Jimi Hendrix, che è considerato, diciamo, il più grande chitarrista al mondo, diede fuoco alla sua chitarra, alla sua preziosissima chitarra, direttamente sul palco. Però l'unica cosa brutta che cominciò a diffondersi al Woodstock fu la piaga della droga, che fu una cosa molto utilizzata purtroppo durante il festival.
Ma Woodstock fu anche segnata da terribili temporali, per cui questo immenso prato era diventato un campo di fango impraticabile. E uno dei motivi per cui Jimi Hendrix era furibondo era che a causa di questo temporale lui ha aspettato tutta la notte prima di poter suonare. E quindi era un attimo alterato, diciamo così. E ci fu quella famosa esibizione con l'inno nazionale americano suonato da lui con i denti. Che suonava la chitarra con i denti, un'esibizione particolarissima. Per cui rischiò di finire in galera per oltraggio.
Questo non lo sapevo.
Come dire, io c'ero già, ahimè, stiamo parlando della preistoria qua,
Ero bimbina, 69.
Appunto.
Io ero in America, ma non a Woodstock, andavo a scuola, piccolina.
Comunque c'è stato un famoso film documentario molto bello su Woodstock, durava 3 ore e mezzo, mi pare, una cosa del genere. Voi l'avete visto?
No, però lo devo vedere questi giorni.
Forse lo troverete, ecco. Sì, è molto interessante.
Invece un'altra cosa è un altro, diciamo, esibizione musicale importante, un film sulla musica molto importante è uscito proprio quest'anno, è Bohemian Rhapsody, il film sulla vita dei Queen, in particolare su Freddie Mercury, che, diciamo, ha ricordato a tutti. Per chi magari si era un po' dimenticato, si era estasiato un po', straniato dalla musica dei Queen, l'ha ricordato. E infatti ultimamente stiamo tutti in classe stiamo sentendo tantissimo i Queen.
Infatti questo vi volevo chiedere, a proposito, magari voi l'avete ascoltata un po' perché magari appunto genitori e amici ve l'hanno consigliata, un po' perché magari avete visto il film, ma in generale la musica tra gli anni 60 e gli anni 80 è ascoltata anche dai giovani, secondo voi?
Sì, dipende anche dal tipo di genere che ascolta la persona. Poi
sì. La considerate una musica interessante, innovativa?
Sì.
Che poi magari, se voi ipoteticamente foste dei musicisti, secondo voi toccherebbe, inficerebbe la musica che eventualmente voi poteste comporre, oppure
sì,
no?
Sì, sì, assolutamente sì. Se fossimo musicisti, sì.
Oh, tra l'altro quest'anno è anche un altro anniversario musicale importante.
Domanda da un milione di dollari.
Perché è il 40° anniversario dell'uscita di The Wall dei Pink Floyd.
Giusto, è vero.
Accidenti, che notizia, ragazzi, in diretta radiofonicamente.
L'anno scorso è stato il 50° anniversario di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Vero.
Infatti quest'anno canteremo anche... Non dovrei dire, però canteremo...
Dai, facciamo uno spoiler.
Dai,
il Supergroup canterà qualche canzone dell'album.
Perché io ho, come dire, origliato e ho sentito degli accordi proprio di Sgt. Pepper's.
Sì, esattamente. Sì.
Io sono in un covo di spie oggi, vabbè, giusto per saperlo.
Eh beh, no, qui bisogna tenersi informati, scusate, le novità della scuola, quelle bisogna conoscerle. E chiacchierando,
quindi
chiacchierando...
è stato il 40° scusa di...
The Wall, dei Pink Floyd. Dei quali si ricorda una famosissima esecuzione proprio davanti al muro di Berlino. Anche se il muro del titolo dell'opera non ha niente a che fare col muro di Berlino, perché si riferisce a dei muri mentali.
Però, siccome parlava di mettere mattoni, infatti dice a un certo punto another brick in the wall, e oggi, in questi giorni, proprio oggi abbiamo parlato con i vostri colleghi dell'abbattimento invece del muro di Berlino, quindi come dire, ci piace ricordare che i muri si possono costruire, ma si possono anche abbattere, soprattutto nel nostro,
sì, nel nostro cervello.
Nel nostro cervello. Come volete chiudere, ragazzi?
Perché siamo arrivati al momento dei saluti, fine della rubrica e fine anche di questa puntata di Radiofonicamente.
Allora, ciao.
È stato bello, diciamo.
È stato bello, partecipare. È stato bello, sì, non...
È una cosa da rifare, è stato molto bello.
E ci saranno varie occasioni, perfetto, anche per voi in quest'anno scolastico di fare altre puntate.
Salutiamo tutti.
Bene. Arrivederci.